Cecilia Sala è libera, lo sapete. Atterrata ieri all'aeroporto di Ciampino, la giornalista che lavora per Il Foglio e cura un podcast quotidiano realizzato da Cora Media è stata prigioniera nel carcere iraniano di Evin per 21 giorni. Una liberazione per la quale, come titola proprio Il Foglio, per il quale lavora, ha funzionato tutto bene, a partire da come si è mosso il governo, su tutti la presidente del Consiglio Meloni e come si sono mossi i servizi. Non fosse per questa vicenda, forse la nostra apertura di giornata sarebbe dedicata al terrificante incendio che sta avvolgendo Los Angeles. Poco fa è stata ordinata l'evacuazione di Hollywood. 100.000 persone hanno lasciato le loro case, ci sono almeno 5 vittime, ma soprattutto è previsto che il vento che sta spingendo le fiamme non si plachi nelle prossime ore. La massiccia richiesta di acqua sta lasciando gli idranti a secco. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Puntuali all'appuntamento.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone.
I came from the mud, desert on my hand.
No.
Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
Oh, chissà se il piccolo Nicolò, che ormai sarà cresciuto negli anni, è all'ascolto, perché finalmente abbiamo una buona notizia. Dice Carmelo Lauricella che sarà là che si rade ormai Nicolò. Finalmente dunque una buona notizia, la liberazione di Cecilia Sala. Lasciamo da parte prevedibili polemiche che arriveranno sullo scambio con l'ingegnere iraniano Abedini, col fatto che probabilmente non sarà estradato. Sono polemiche, fatecelo dire in tutta franchezza, ridicole. Gli Stati Uniti, tanto per dare un'idea, si sono resi protagonisti di scambi di prigionieri, l'ultimo con la Russia, costringendo tra l'altro la Germania a rilasciare un assassino condannato. E ai tempi di Obama uno scambio di prigionieri proprio con l'Iran che portò alla liberazione di, ed era stato condannato, col capo dell'ufficio di Teheran del Washington Post, che era di origine iraniana ma americano.
Ciao Simone, sono Nicolò. Potresti dare una bella notizia qualche volta?
Ed eccola, amico mio, eccola. Quindi è solo il momento, appunto, di essere felici per la liberazione, appunto, di una bravissima collega che stava raccontando le sue storie, appunto, dall'Iran, nel momento nel quale è stata arrestata, presumibilmente per una ritorsione da parte del regime iraniano. Sarà da leggere nelle prossime ore, poi lo faremo naturalmente in rassegna stampa in controluce quello che è successo, e leggerlo anche in una chiave di politica internazionale. Quello che si celebra oggi anche insieme alla liberazione di Cecilia Sala, che è un'eccellente notizia, appunto, e che teniamo là come faro di giornata, è anche il successo politico di Giorgia Meloni, che viene in queste ore riconosciuto sostanzialmente da tutti. Cioè non c'è giornale nemmeno di opposizione che dica che non è stato un successo personale della Presidente del Consiglio, che oggi si appresta tra l'altro a tenere la conferenza stampa di fine anno alle 11.
to catch me howling at the moon.
Dove, come scrive il direttore del Foglio Claudio Cerasa, si sono mossi bene tutti in questa vicenda durata 3 settimane. Si è mosso bene il governo, forse con qualche tentennamento iniziale, ma signori miei, può succedere. Si è mossa in linea di massima, in alcune parti un po' scomposta, ma in linea di massima si è mossa bene anche l'opposizione, che ha incalzato quando era il momento di incalzare. Si è mossa bene la stampa, che ha tenuto sobrie le cronache nel momento nel quale è caduto il silenzio stampa, e ha mantenuto il silenzio stampa quando era opportuno farlo, soprattutto all'inizio. Molti di noi, lo diciamo chiaramente, sapevano dell'arresto di Cecilia Sala dall'inizio, sostanzialmente. E proprio per il rispetto delle trattative, per evitare che succedesse qualcosa di peggio, la notizia è stata tenuta, per così dire, coperta. La voce di Cecilia Sala, prendiamo un piccolo passaggio dal podcast di Cora Media di ieri, con conduttore chi l'ha fondato, Mario Calabresi, che tra l'altro sarà ospite di Alessandro Milan più avanti. Via.
Cecilia Sala è appena atterrata a Roma. Dopo 3 settimane di carcere in Iran, questa mattina finalmente è stata liberata. Ha preso un volo e in questo momento è arrivata a Roma. E queste sono le sue prime parole.
Ciao, sono tornata.
E adesso sei qui finalmente.
Sì.
La soddisfazione del ministro Crosetto al TG1, un lavoro fatto in silenzio.
Un lavoro di squadra fatto in silenzio, in primis dal presidente del Consiglio Giorgio Meloni, dalla Farnesina guidata da Antonio Tajani, anche lì in prima persona da tutto lo staff diplomatico italiano, dai nostri servizi, quindi da Alfredo Mantovano, che ha seguito in prima persona tutta la vicenda.
E poi collegata a questa c'è la vicenda di Abedini, appunto, questo ingegnere iraniano ricercato dagli Stati Uniti, arrestato a Malpensa mentre era in volo da Istanbul, e del quale gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. E su questa linea è stata, diciamo, l'abilità politica del muoversi di Giorgia Meloni, no? La visita a Mar-a-Lago, l'incontro con Donald Trump e anche i contatti forti e intensi che ha, lo sappiamo, fin dall'inizio del suo mandato, anche con l'attuale presidenza, che pure è una presidenza distante politicamente per certi versi da questo esecutivo, che è la presidenza di Joe Biden. La vicenda Abedini, una vicenda spinosa, la definisce il ministro degli esteri Antonio Tajani.
È una vicenda spinosa anche quella, è un cittadino svizzero iraniano, sono arrivate le richieste dagli Stati Uniti, vedremo, che la nostra giustizia è indipendente, non è che prende ordini dal governo, è una giustizia che esamina le carte e poi deciderà se concedere i domiciliari o meno all'ingegnere iraniano.
Così dunque Tajani, mentre Meloni celebra il gioco di squadra.
Voglio ringraziare per questo risultato di cuore i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, tutti i funzionari, i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione, con professionalità per raggiungere questo importante obiettivo. È stato un bel gioco di squadra che ci ha regalato la grande emozione di vedere Cecilia Sala riabbracciare ancora i suoi genitori.
Il primo commento americano è quello del consigliere per la sicurezza nazionale John Kirby. Dice: è stata una decisione italiana dall'inizio alla fine. Sfortunatamente il regime iraniano continua a detenere ingiustamente persone provenienti da molti altri paesi, spesso per utilizzarle come leva politica, e ognuno di loro dovrebbe essere rilasciato adesso, dice. C'è anche il comunicato degli iraniani. Teheran dice che La politica del Ministero della Cultura e dell'Orientamento Islamico dell'Iran è sempre stata basata sull'accoglienza dei viaggi e delle attività legali dei giornalisti internazionali, sull'aumento della presenza dei media stranieri nel paese e sulla protezione dei loro diritti legali, e questo approccio viene seguito seriamente anche nel 14° governo, e questo è appunto il comunicato iraniano sul quale potremmo ragionare, ma oggi non lo faremo. Dunque, cosa succederà adesso alla vicenda di Abedini? Il ministro Nordio è stato a Palazzo Chigi. Ieri sono circolate voci sul fatto che sarebbe stata negata l'estradizione già nella giornata di ieri, che addirittura sarebbe stato liberato. È un fatto che poi è stato smentito. Il 15 gennaio la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla scarcerazione. Vi ricordiamo che il 20 gennaio entra in carica Donald Trump, giornalisti, reporter senza frontiere, ha colto l'occasione per ricordare ieri quanti sono i giornalisti detenuti nel mondo. Al 1° dicembre erano 550, cresciuti rispetto all'anno precedente, erano 513, quasi un quarto dei 550 giornalisti arrestati, il 23% è detenuto in Cina. E dietro alla Cina ci sono Myanmar 61, Israele 41 e Bielorussia 40. Questo il dato fornito da Reporter Senza Frontiere. E ricordiamo sempre, come facciamo e come continueremo a fare, che in questo momento nelle carceri iraniane, in quelle stesse carceri iraniane, continuano ad essere detenuti moltissimi dissidenti politici e moltissime donne che si sono limitate a protestare contro un regime oppressivo. Come si diceva, la giornata di oggi non fosse stata dominata la vicenda di Cecilia Sala, sarebbe stata dominata comunque da vicende americane. Uno è l'incendio di Los Angeles in California, che sta continuando ad estendersi, adesso sta toccando anche Hollywood. Sono state evacuate, come si diceva, oltre 100.000 persone, schierati 1.400 vigili del fuoco. Le ultime notizie dicono che non c'è abbastanza acqua o non c'è abbastanza pressione dell'acqua per rifornire gli idranti, e le evacuazioni stanno proseguendo. Un suono per quanto possa rendere l'idea di quello che sta succedendo. 6.000 ettari bruciati sulla costa, 4.300 nell'entroterra, 13.000 strutture ancora minacciate dal fuoco, almeno 200.000 utenze nella contea di Los Angeles attualmente senza corrente elettrica, e vedremo come evolveranno le cose nelle prossime ore. E sempre collegato a questioni americane e a questioni italiane, ieri si è tornato a parlare della vicenda lungamente discussa dell'ipotesi di affidare a Starlink, o comunque di fare una gara per poi affidare a Starlink, la società di Elon Musk, alcune comunicazioni anche della difesa. Ne abbiamo parlato diffusamente ieri, per chi si fosse perso la trasmissione, più diffusamente ne abbiamo parlato nello spazio alle 8:35, lo trovate in podcast sulla piattaforma di Radio 24, su tutte le principali piattaforme di podcast, Spotify e Apple Podcast, e abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su cosa rappresenta questa rete, sul fatto che è difficile trovare alternative. È un po' quello che dice anche il ministro Crosetto, intervenuto ieri in aula esattamente su questo tema.
In ambito nazionale a livello militare detti servizi vengono erogati grazie a sistemi in orbita geostazionaria SICRAL, che sono affidabili ma offrono una copertura geografica e banda limitate. Ne consegue che la difesa è interessata, anzi obbligata forse, a integrare tale capacità con quelle fornite da satelliti in orbita bassa, che offrono maggiore continuità, copertura, miglior tempo di latenza. In merito, l'autorità delegata per lo spazio ha dato mandato all'ASI di avviare uno studio teso a sviluppare tali servizi, esplorando ogni possibile soluzione presente al mondo.
Però naturalmente le possibilità che si strutturi una risposta italiana o europea a fronte di un'azienda che ha già 7.000 satelliti in cielo e che programma di averne 42.000 entro il 2030 appare tutto sommato piuttosto difficile, contando che entro il 2030 l'Europa conta di lanciarne di tipo diverso, lo abbiamo ampiamente raccontato e spiegato ieri, 300. Cioè 300 europei e 42.000 di Starlink di Elon Musk. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, c'è questa discussione aperta, sempre dagli Stati Uniti, e tra un attimo ci arriveremo. Risuonano ancora queste parole di Donald Trump, questa idea di annettere il Canada e farne un nuovo stato degli Stati Uniti, quella di invadere Panama e la Groenlandia, probabilmente parole che servono ad alzare il livello della trattativa su alcuni elementi, per esempio i dazi per quanto riguarda il Canada. Canada sul quale Trump progetta di imporre dei dazi piuttosto pesanti, ma che dall'altra Canada, che però dall'altra parte in una fase di debolezza politica forte perché si è dimesso il premier Justin Trudeau, e dall'altra parte è un esportatore netto di energia verso gli Stati Uniti, cioè difficilmente è un fornitore difficilmente rinunciabile, e poi appunto la Groenlandia e il canale di Panama, con un obiettivo che diventa via via più chiaro: la sfida è fondamentalmente alla Cina per la Groenlandia per quanto riguarda le terre rare, e ci arriveremo tra un attimo, e per il canale di Panama, perché due importanti porti sul canale di Panama, i due più importanti, sono gestiti esattamente da compagnie cinesi, ed essendo uno snodo essenziale per il transito delle merci via nave, soprattutto in un momento nel quale il canale di Suez ha quei problemini derivanti dagli Houthi che bombardano le navi che passano, ovviamente diventa particolarmente strategico per gli Stati Uniti. Ma sulla Groenlandia, tra l'altro, torneremo tra un attimo. Questo il quadro, ci pare di poter dire, di giornata. Il traffico.
24 mattino.
Questa è comunque una notizia bella del rilascio di Cecilia Sala, e che ci sia stato il rilascio, o ci sarà di una controparte, o ci sia stato pagato riscatto, a noi non deve interessare, sono cose che accadono, e meglio così. Pensiamo che una nostra concittadina è tornata in libertà.
Simone, questo Trump ci farà passare 4 anni molto frizzanti, secondo me.
Sì, devo dire la verità, decisamente, caro ascoltatore. L'altra storia di oggi, se volete, sulla quale si concentrano i quotidiani, ma non solo naturalmente, anche l'attenzione dell'opinione pubblica, ovvio, è la vicenda della morte di Rami, morto dopo essere caduto dallo scooter guidato dall'amico Fares mentre erano inseguiti dai carabinieri. Un giovane di passaggio, lo ricorderete, aveva raccontato di aver ripreso la caduta con il cellulare. I due carabinieri sono indagati per omicidio colposo stradale, e l'accusa potrebbe passare ad omicidio con dolo eventuale, qualcosa di più vicino, se vogliamo, so che adesso i giuristi mi ammazzeranno, qualcosa di più vicino all'omicidio volontario. Qua la riflessione naturalmente è aperta, non tanto sull'inseguimento e su quello che è successo, ma su quello che è successo dopo, mi pare di poter dire, cioè il fatto che ci sia stato, a fronte poi di immagini che sono abbastanza chiare, una sorta di tentativo di copertura di quello che è effettivamente avvenuto, perché non sappiamo se nella dinamica di un inseguimento, non siamo uomini delle forze dell'ordine, possa avvenire un fatto di quel genere. Quello che sappiamo è che, da quel che ci è dato di vedere in questo momento, c'è stato un tentativo di copertura di quello che è successo. Magari parleremo anche di questo, e parleremo di sicurezza in particolare a Milano dopo. Adesso però occupiamoci di questa benedetta Groenlandia. Siamo con Alberto Prina, Research Fellow presso l'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI, si occupa principalmente di materie prime critiche. Buongiorno Prina e benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Dunque, la minaccia di invadere la Groenlandia, naturalmente quella che possiamo considerare una classica forzatura di Trump, anche se nulla si può escludere, e forse un modo per arrivare a trattative di tipo diverso, perché il punto è che la Groenlandia potrebbe essere cruciale per contrastare il predominio cinese nelle materie prime, è così?
Ma assolutamente, si tratta innanzitutto di una tattica di Trump dal punto di vista retorico. L'abbiamo visto già durante la sua prima amministrazione, quindi il tentativo di portare l'attenzione degli alleati su tematiche specifiche. In questo caso si parla di Groenlandia, che ha appunto una rilevanza anche strategica dal punto di vista, dal punto di vista della difesa e della sicurezza. Sicuramente la Groenlandia è uno dei paesi nel nord Europa con le principali risorse di materie prime critiche, come la grafite, come il niobio, come le terre rare, il titanio, e sicuramente potrebbe essere una terra di frontiera per contrastare il dominio cinese. Quello che bisogna però sottolineare è che comunque si tratta appunto di risorse che non sono ancora state in qualche modo valutate dal punto di vista economico, quindi si sa dei potenziali, ma attualmente non c'è alcuna attività estrattiva in Groenlandia. Di conseguenza le mire appunto statunitensi in questo territorio, ma anche quelle europee, perché anche l'Unione Europea ha una sua politica per l'Artico e per anche in parte in collaborazione appunto con la Groenlandia. Appunto si tratta di risorse che devono essere in qualche modo ancora valutate da un punto di vista economico, quindi anche se Trump riuscisse effettivamente insomma ad annettere in qualche modo, a appropriarsi di queste risorse, ovviamente dovrebbe poi confrontarsi con le esigenze del mercato.
Sì, esigenze del mercato che finora si sono prodotte, diciamo, si sono creati una serie di problemi, no, nell'estrazione di minerali dalla Groenlandia, innanzitutto per le condizioni climatiche e dall'altra parte per le imposizioni ambientali.
Esatto, e infatti uno dei siti più importanti attualmente in Groenlandia è questo deposito di terre rare, che è stato anche in parte conteso da un'azienda cinese che ha tentato di acquisire un'azienda di esplorazione della appunto occidentale, che stava cercando di sviluppare questo deposito. E chiaramente questo tipo di attività e di espansionismo cinese in Groenlandia e non solo preoccupa molto appunto i paesi occidentali, perché chiaramente questo estende il controllo della Cina su queste filiere che ormai sono sempre più strategiche per le tecnologie sia digitali ma anche e soprattutto per quelle verdi. Quindi sicuramente c'è poi l'aspetto ambientale, perché queste risorse devono essere estratte in quantità minime, ma con un impatto ambientale in molti casi molto importante. Per esempio, citavo prima il deposito di terre rare, molto spesso le terre rare si trovano in corrispondenza anche di sostanze radioattive, e questo comporta chiaramente un problema dal punto di vista della gestione di questi diciamo detriti, e con appunto la necessità di coinvolgere le comunità locali, che molte volte, appunto, come è successo anche in questo caso del deposito in Groenlandia, possono opporsi a questa tipologia di attività.
Sì, comunità locali che, lo ricordiamo, sono comunque molto piccole, ma non per questo meno importanti, ovviamente. Leggevo da qualche parte, se me lo può confermare, Prina, no, che l'estrazione di materie prime dalla Groenlandia potrebbe essere più semplice, potrebbe essere resa più semplice dal riscaldamento globale, molto banalmente, cioè dal fatto che è più facile, in questo momento è più facile scavare. Io la dico in maniera grezza perché sono ignorante, ma lei saprà spiegarmela meglio.
Ma sicuramente la Groenlandia è, diciamo, il ground zero, no? Il cambiamento climatico, nel senso che la Groenlandia e gran parte anche delle terre artiche si stanno riscaldando ad una velocità molto più rapida rispetto ad altre zone del pianeta. Questo chiaramente facilita il ritiro delle calotte artiche. Questo permette di appunto accedere in maniera più semplice e diretta a questa tipologia di depositi. È chiaro che dipende sempre comunque dalla concentrazione di questi minerali all'interno, di questi metalli all'interno dei minerali. E molto spesso ci sono dei depositi anche in altre parti del mondo che hanno concentrazioni maggiori e che in realtà hanno, diciamo, una resa economica migliore. Tuttavia bisogna comunque considerare che si tratta appunto di depositi che non sono stati ancora del tutto studiati, quindi le potenzialità sono assolutamente molto molto importanti.
Senta, lei parla di politiche per l'Artico, perché la strategicità di questi territori non risiede solamente nelle materie prime, no?
Assolutamente no. Chiaramente c'è una questione appunto legata allo sfruttamento delle risorse, che poi sono anche risorse fossili in molti casi, perché in realtà l'Artico è, diciamo, un forziere in generale di importanti riserve di gas e petrolio. Ma in realtà l'Artico ha una rilevanza geostrategica, perché appunto, come si diceva prima, il ritiro delle calotte artiche potrebbe in qualche modo favorire l'apertura di una un'alternativa ai flussi commerciali che sono concentrati principalmente nel canale di Suez, con l'apertura appunto della cosiddetta Northern Sea Route, che risulta essere la più promettente rotta alternativa in questo momento, soprattutto nel medio e lungo termine, al canale di Suez.
Ed è anche su questo che si gioca la partita con la Cina, evidentemente. No? Diceva, secondo alcune stime, prego che lo interrompo.
Sì, secondo alcune stime, che chiaramente sono tuttavia ancora da verificare, nel 2050, nei mesi estivi, se il trend corrente, diciamo, dell'innalzamento delle temperature dovesse proseguire, questa rotta potrebbe diventare potenzialmente aperta nei tutti i mesi estivi già nel 2050, ma chiaramente si tratta di stime che devono essere ancora verificate dal punto di vista scientifico, e con appunto una riduzione di circa 10-15 giorni di navigazione rispetto all'alternativa, diciamo, che in questo momento è dominante, ovvero quella del canale di Suez.
Sì. Senta, dicevo, anche questo in una chiave, cioè l'idea trampiana, anche questa in una chiave anticinese, qualche ascoltatore suggerisce anche in chiave antieuropea. Lei come la vede?
Ma in chiave anticinese sicuramente, perché chiaramente per riprendere il controllo della Groenlandia, quantomeno stabilire un posizionamento strategico in Groenlandia, consentirebbe in qualche modo anche di contrastare l'avanzata cinese, come si diceva prima, anche sugli investimenti sulle materie prime, riprendere il controllo, diciamo, di una rotta commerciale, anche se comunque ricordiamo che gli Stati Uniti in realtà il loro potere lo esercitano già sul controllo delle rotte commerciali, per esempio lo Stretto di Malacca, quindi in realtà sarebbe un'alternativa che appunto deve dimostrare la sua viabilità dal punto di vista economico e commerciale. Invece per quanto riguarda nell'ottica di antieuropea, io credo anzi potrebbe potenziare in qualche se si aprisse questa possibilità, perché ricordiamo che gran parte dei porti commerciali più importanti e attivi sono nel nord Europa, come ad esempio Amburgo, quindi l'apertura di questa rotta in realtà potrebbe essere in qualche modo favorevole in realtà ad una nuova rilevanza anche dei porti nordici europei, quindi credo che da questo punto di vista non ci sia un rischio geostrategico per l'Europa.
Grazie Alberto Prina, Research Fellow presso l'Osservatorio di Geoeconomia. È una fatica. Allora, Geoeconomia dell'ISPI si occupa principalmente di materie prime critiche. Grazie per essere stato con noi e averci dato queste spiegazioni. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo il GR.